E questo versetto ha colpito il mio cuore. Io vorrei leggerlo con voi, si trova nel Salmo 13. Ve lo leggo io velocemente, è l'ultima parte del versetto 3. Illumina gli occhi miei, che talora io non mi addormenti del sonno della morte, che talora il mio nemico non dica l'ho vinto e i miei avversari non festeggino se io vacillo. Ve lo posso rileggere? Illumina i miei occhi, che talora io non mi addormenti del sonno della morte, che talora il mio nemico non dica l'ho vinto e i miei avversari non festeggino se io vacillo. Ora, noi siamo dei credenti da qualcuno tanti anni, qualcuno da pochi giorni, ma questo non cambia. Ci sono delle cose che, se accadano nella vita di un non credente, nessuno se ne accorge. Se accadano nella vita di un credente, se ne accorge tutto il mondo spirituale e forse anche quello materiale. Un colpo di sonno, se è sul divano di casa nostra, se ne accorge al massimo nostra moglie se russiamo, vero? Dice, mamma, questa peggiora ogni anno di più, senti com'è russa, è diventato un bufalo, eh? Vero? Non se ne accorge quello che passa fuori. La moglie, i figli sì, i figli che passano scuotono la testa, dicono, guarda questo. Se c'è un colpo di sonno alla guida del volante, se ne accorgerà per ultimo quello che aveva il colpo di sonno, e tutti quelli che sono là e che passeranno di là, e l'intervento della polizia, dei vigili urbani, è tutto quello che crea una situazione del genere. Qui a un certo punto il salmista si preoccupa di qualche cosa che probabilmente a volte sfugge alla nostra sensibilità, perché tutto il nostro essere è vero che è rigenerato, ma questo avviene nella misura in cui noi cerchiamo il Signore, e molte volte la nostra anima è così assopita che noi non ci rendiamo conto se Dio in qualche modo sta operando ancora nella nostra vita a 360 gradi o no. Mentre venivo qua dicevo, Signore, questa è la tua gente. Questa è la preghiera che io faccio sempre al Signore. Io dico queste due cose. Signore, questa è la tua gente e questo è il tuo tempo. Io non voglio andare lì e fare una bella predicazione, che qualcuno mi alliscia, mi dice grazie. Io voglio che quando vado via qualcosa sia attecchito nel cuore di queste persone. Questa è la tua gente, parla te a loro. E a un certo punto, mentre guidavo così, entravo nella foschia di Serravalle, non so come mai qua c'avete la nebbia, noi ci avevamo il sole, ma è questione di grazia. E mentre entravo nella foschia, a un certo punto mi è venuto davanti questo versetto, è il versetto che conclude il libro di Isaia, e dice, e il loro verme non morrà. Ora, io non voglio parlare di inferno, di cose apocalittiche, non voglio impaurire nessuno, non voglio squalificare il ministero di nessuno, per me è una benedizione vedervi essere qua. E non voglio fare come quel fratello che si alzò in piedi, sapete, a Napoli pregava, Signore, perdonaci, siamo tutti peccatori, Signore, manda il tuo fuoco, consumaci, Signore, e così, taratatan, più un quarto d'ora. A un certo punto il fratello davanti, non so se preso da paura, perché il Signore ascoltava la preghiera, o se stufo di questa preghiera, disse, Signore, non ascolta chi le scemo. Ora, io non vorrei essere questo tipo di predicatore, Scusate per la parola, ma era proprio napoletano puro. E io non voglio parlarvi della distruzione dell'anima, però a un certo punto, mentre guidavo, ho detto, Signore, perché questo verso? E lo Spirito Santo mi diceva, vedi, è l'unico momento dove tu troverai che quando io parlo dell'anima dell'uomo, la descrivo come un verme, perché io sono infinitamente misericordioso e concedo la grazia fino all'ultimo momento di respiro, ma sono anche un Dio giusto. E quando io farò giudizio, io così vedrò le anime che mi hanno rifiutato e che hanno rifiutato l'intervento mio nella loro vita e l'intervento della mia grazia su di loro. Il loro verme non morrà. Vedete, è una parola molto forte, perché non la dice Emanuele, la dice la Scrittura, la dice Dio. Parla intorno all'anima, questa cosa meravigliosa che Dio ha creato. Noi non siamo solo spirito. Noi non canteremo solo alleluia, alleluia, alleluia. Noi abbiamo caratteri diversi, caratteri che Dio ha conosciuto prima, che Lui ha voluto donarci, e così aspetti diversi della nostra personalità. Quando viene descritta come un verme, io non ci avevo mai riflettuto, e credo che dovremmo provare un po' di preoccupazione, non solo per noi, ma per le persone là fuori. Il loro verme non morrà, qualcosa che sappiamo è riferito a un'eterna sofferenza. E credo che noi a volte non ci rendiamo conto se il sonno ci sta prendendo, perché il sonno non ci avverte. Vedete, io credo che quello che questa mattina c'è nel mio cuore è cercare di parlarvi intorno allo sguardo di Dio. Noi abbiamo bisogno di sentire e di vedere le cose come Dio lo vede. È l'unico modo per sapere se noi siamo ancora dei credenti, non al 100%, perché qui non si può tirare una somma, spetta a Lui. Io credo che noi dobbiamo vedere se siamo dei credenti vivi ancora, se il sentimento che avevamo un giorno, che ci ha messo voglia di amare la Chiesa quanto il Signore, se quell'amore è ancora disposto a sacrificio. Nella stessa maniera, se quell'amore è ancora disposto a subire in quella maniera, se quell'amore è ancora disposto a pagare quello che il Cristo ci chiede di pagare, nella stessa maniera, forse di più, allora noi siamo vivi, perché qualsiasi tipo di giustificazione noi portiamo questa mattina al Signore, non faccio più questo perché mi sono scottato, non faccio più questo, noi stiamo peccando, perché noi possiamo parlare di Gesù in molte maniere, possiamo guardare la sua vita, e credo che tutti quanti possiamo realizzare una cosa, che il Signore poteva mancare di tutto, tutto, potevi togliergli la veste e così è stato fatto, potevi chiedergli le scarpe, è stato fatto a Paolo, lui dice sono scalzo, sono vestito, in qualsiasi stato va bene, c'era lo Spirito di Cristo nella sua vita, potevi chiedere qualsiasi cosa a quell'uomo. A quell'uomo di nome Gesù, qualsiasi cosa poteva essere chiesta, ma una cosa lui non poteva fare a meno, è la presenza del Padre. A quell'uomo Gesù tu potevi chiedere qualsiasi cosa, ma una cosa non poteva mancare nella sua vita, la comunione con il Padre. E quando la presenza dello Spirito si allontana dalla nostra vita, non lo fa perché cessiamo di parlare in lingue, no, i doni sono senza pentimento, è l'azione che opera in noi, che diminuisce. E la presenza di Dio non ha campanelle. Non funziona così anche nel luogo santo. L'unico a avere campanelle era il sommo sacerdote, che per paura di non tornare, la sua veste suonava queste campanelle. Nel momento che non suonava più, lo tiravano con una corda. Ancora oggi funziona così. La presenza di Dio non ha campanelle. La coscienza dell'uomo sì. La coscienza dell'uomo ha delle campanelle che si devono accendere. Quando io non provo più rossore sul volto per certe cose, per certe immagini, per certe parole che dico, quando qualche cosa, prima non usavo quei termini e ora li uso e so che sono sbagliati e lo faccio sempre più con semplicità, quando io allento delle cose che prima ritenevo sbagliate e adesso le concedo alla mia vita, alla mia vista, alla mia famiglia, Dio mi sta avvertendo che il sonno sta arrivando sulla mia vita. E siccome Lui non ha campanelle, ha messo delle campanelle nella mia coscienza. Gesù non poteva fare a meno della presenza di Dio. E sapete che il suo grido, in quel grido c'è tutto il dramma di Dio. Tutto il dramma, la sofferenza del Dio uomo. A un certo punto Lui ha gridato. E vi ricordate, tutti quanti sappiamo quella preghiera, vero? È stato un grido di sofferenza, ma sulla croce non si poteva dire come facciamo noi a tavola, o qui, o ovunque ci troviamo, alle cellule, Signore, grazie per il cielo che ci circonda, non c'era fiato, non c'era forza, no? Non c'era modo di fare una preghiera del genere. E la sua preghiera era un grido, Dio mio, non Padre mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Era l'uomo che stava gridando con tutta la sua forza perché qualcosa gli veniva a mancare. Era qualcosa di cui lui non poteva fare a meno. Vedete, il cielo si è coperto. Gesù lo aveva detto. io non parlerò più molto con voi, perché viene l'ora delle tenebre. E non stava parlando solo di questi tempi, tempi malvagi, tempi... stava parlando di quel momento. Era un momento dove lui doveva essere offerto a mo' di libazione, come dice Paolo, per la sua vita. E quando noi parliamo della croce, noi dovremmo farlo veramente con l'animo che abbiamo ricevuto il giorno della salvezza. Vi ricordate quando finalmente i nostri cuori si sono aperti? Quando, non so se avete riso, se avete pianto, ma qualsiasi cosa avete fatto è stato un dono di Dio. Perché ci sono momenti nella nostra vita in cui siamo così fermi nella fede, che amiamo il Signore, conosciamo i versetti, ma non riusciamo più neanche a piangere. Non riusciamo a piangere. Parliamo della croce, lo facciamo con tanta di quella superficialità. Sapete perché? Perché il cristiano è qualcosa di strano. Può parlare veramente solo di qualcosa che vive. E se noi abbiamo smesso di portare la nostra croce, noi non possiamo parlare della croce. Lo possiamo fare anche in maniera teologica, si può portare uno studio in chiesa, ma non si comunica che cosa vuol dire essere morti a noi stessi. Solo chi porta la croce parlerà della croce e ci sarà un effetto nella vita di chi ascolta. E Gesù si è trovato a un certo punto a dover dare testimonianza. Cari fratelli, quando noi parliamo della crocifissione, di quel crocifisso, là c'era qualche cosa di differente. Là c'erano le promesse di milioni di anni da parte del Padre. C'erano le promesse del Figlio, abbiamo letto un salmo, che il Re gli aveva chiesto la vita e lui non gliel'aveva negata. E sapete cosa significa promesse? La promessa è qualcosa di fondamentale, di importante. Non ci facciamo a volte deviare da una parola che conosciamo bene e non gli diamo il significato. Che cos'è una promessa? In poche parole, che cos'è una promessa? Io ho promesso a Stefano 2 mesi fa che questo giorno sarei venuto a Pistoia. Che cos'è una promessa? Una promessa è questo: io mando avanti la mia parola e poi la raggiungo. Questa è una promessa. Lui sapeva, segnato, che Emanuele il giorno, non ricordo che giorno è, a novembre sarebbe arrivato qua. Dio ha fatto delle promesse e ha mandato avanti la sua parola. E questa parola ha un nome e un cognome: Gesù Cristo. E quando lui è arrivato, lui è stato veramente ciò che il Padre pensava e aveva a cuore per la mia vita e per la tua vita. Gesù è la promessa di Dio. Non è solo il Figlio di Dio. Lui rappresenta tutto quello che Dio Padre ha voluto e ha pensato per noi. Che meraviglia, ci pensate? Ha mandato avanti la sua promessa. Per questo mi ama il Padre, dice Gesù in Giovanni 10. Perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Eravamo al dunque. Quando siamo arrivati alla croce, alla crocifissione, noi tutti possiamo decidere questa mattina di essere o con Pietro e con gli altri a giro, o con Giovanni, lì a guardare, a cercare di contemplare che cosa è ancora oggi, dopo 30 anni di fede, la croce nella mia vita. Che cosa è? È qualcosa di glorioso. Una parola era stata mandata. Possiamo parlare della croce fino a domani sera. Dio aveva detto delle cose, pensate, molti anni prima, 1500 anni prima con Mosè, e poi con Davide. Pensate al Salmo 22, quando si parla della croce e si descrive Gesù, e si dice: nessuno osso sarà rotto. Avete mai pensato che potenza ha la parola di Dio? Ha la potenza di conservare le situazioni dopo anni e di fare in modo che vanno così. La Bibbia ci dice che a un certo punto degli uomini sono arrivati lì per fiaccare le gambe ai crocifissi. Sono arrivati lì, hanno preso il primo e hanno fiaccato le gambe. Poi la scrittura ci dice che sono passati all'altro, sono passati davanti al crocifisso centrale e sono andati dall'altra parte e hanno fiaccato le gambe all'altro crocifisso. Poi sono andati a quello che era centrale, che noi conosciamo come il Salvatore del mondo, e hanno visto che era già morto e non lo hanno toccato. Non vi sembra strano? Se io dovevo fare un'operazione del genere, io facevo il primo, il secondo e il terzo. Ma quando loro sono arrivati al secondo, hanno fatto il giro e sono andati all'altro ladrone. E questo sapete perché?
perché 600 anni prima c'era scritto questa parola: nessun osso sarà rotto. E Dio ha detto delle parole sulla nostra vita, Dio ha dei proponimenti sulla nostra vita che saranno impediti dal sonno che noi viviamo e non cerchiamo nella gloria e nella faccia di Dio. Dio ha qualcosa di glorioso per noi, fratelli, e non è solo quello di imparare gli ultimi canti per il convegno, non è solo quello di dare volantini il sabato come gruppo giovanile. Dio ha un piano glorioso per la nostra vita, che io non mi addormenti del sonno della morte. Ci sono tanti tipi di sonno. Uno dei sonni peggiori è quello di rallegrarsi di quello che siamo arrivati a essere. Un uomo, un puritano di tanti secoli fa diceva: le più grandi sconfitte negli uomini di Dio sono le seconde vittorie. Perché tu ti accontenti di quella e credi che sia il massimo, credi che sia il massimo essere un evangelista, un anziano, di aver raggiunto, quella era soltanto una seconda vittoria. Ci sono vittorie più grandi che tu puoi sperimentare, che io posso sperimentare. Non credete? Credete che l'espressione massima della Chiesa in Italia sia questo? Io mi rifiuto di crederlo. Io mi rifiuto di credere che questo è l'Emanuele che Dio ha visto. E il motivo per cui lui ha speso il suo sangue è molto più di tutto questo. Dio vuole che la presenza di sua accompagni la mia vita, prima ancora che io parli. Iniziare a guardare con gli occhi di Dio significa guardare con gli occhi di Ezechiele. Ezechiele a un certo punto gli fu chiesto: vieni qua, ti voglio far vedere una cosa. I primi due versetti del libro di Ezechiele ci fanno vedere la dinamicità dello spirito. E ovunque lo spirito andava, questi esseri lo seguivano. E voi continuate a leggere dello spirito anche nel secondo capitolo. Ma poi Dio gli dice: guarda, ti faccio vedere una cosa. Dio fa vedere, e questo per gli altri 10 capitoli, fino al 12° capitolo, Dio fa vedere a Ezechiele che la presenza sua si stava spostando, che la presenza di Dio sulla vita di quel popolo si stava spostando. E dal Tempio la scrittura ci dice che la presenza si è spostata sulla soglia della casa. E dalla soglia della casa Dio gli ha fatto vedere che si spostava sul monte fuori dalla città. E poi dal monte partiva verso settentrione. Quando la presenza di Dio lascia una persona, lui dice: ma il Dio non mi può lasciare, ha detto che tutti i giorni sono con Lui. Dio ha detto: se dimorate in me e non viceversa. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, le mie promesse, cioè se ci credete in modo da farle coltivare, in modo che se è un seme diventi un albero, se è già un albero diventi un baobab, un qualcosa di enorme, se le mie parole e le mie promesse dimorano in voi, allora domandate ciò che volete e vi sarà fatto. E io credo che la presenza di Dio a volte si allontana dalla vita di credenti, dalla vita di uomini, di donne, che hanno anche onorato il Signore, ma hanno allentato la presa. Hanno detto: alla fine va bene così, io ho fatto abbastanza, Signore. E questa è una preghiera che noi non possiamo offrire a Dio. Vedete, a un certo punto c'erano due uomini molto spirituali. Un uomo si chiamava Giacomo e l'altro Giovanni. Andarono dal Signore, come a volte ci andiamo noi, e gli fecero questa preghiera. Gli dissero, sentite che preghiera che fecero. Gli dissero: Signore, noi abbiamo una richiesta da farti e vogliamo che tu lo faccia. Non è così che a volte noi preghiamo nelle nostre camerette, eh? E vogliamo che tu la esaudisca. E il Signore doveva dire Amen. E poi la loro spiritualità va ancora più avanti. Dice: noi vogliamo sederti, uno alla destra e l'altro alla sinistra. E io, mentre leggevo quel passo, qualche settimana fa, dicevo: e meno male che erano due i fratelli. Se erano tre, diceva, uno deve stare dietro. Quanto orgoglio, quanta presunzione per il fatto che amministravano le cose di Dio insieme a Gesù. Per il fatto che passavano davanti a scribi e farisei, e loro non erano in grado di dare vista ai ciechi, loro non erano in grado di avere parole che portavano guarigione al cuore. Quanto orgoglio ha creato! Noi vogliamo sederti alla destra. Vedete, noi a volte abbiamo delle preghiere così spirituali, io chiamo i contemplativi, quelli che non sono mai disponibili per il pastore, hanno da guardare in alto, eh? Se uno di queste persone fosse andato sul monte a prendere le tavole, io dico sempre, noi ancora aspetteremo le tavole. Perché gli piace stare sempre con il Signore, gli piace. Dio vuole che il nostro rapporto sia verticale e orizzontale. Amare il prossimo, servirlo, a volte ci porta via tempo, ci porta via tutte le energie. È così faticoso pregare per chi ha problemi spirituali, è così faticoso incontrare quella persona che ci dice sempre le stesse cose, dove prendere il caffè è sempre fatto nella stessa maniera, è così noioso, Signore. Ma questo significa amare, perché Gesù è venuto in mezzo a persone sporche, noiose, piene di peccato. E noi eravamo fra quelli. Non facciamo l'errore di Giacomo e di Giovanni. Guardare con gli occhi di Dio, quando Mosè scese, era così pieno della presenza del Signore. La Bibbia ci dice che ruppe le tavole. E io vi posso dire, questo è qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore pochi giorni fa. Sapete il motivo? Ve lo dico così come Dio l'ha detto a me. Sai il motivo per cui Mosè ha rotto le tavole? Hai parlato tante volte su questo testo, Emanuele. Lo conosci il motivo? Non gli ho io detto di rompere le tavole. Perché ha rotto le tavole? In effetti io non so perché ha rotto le tavole. E Dio ha detto perché era così pieno della mia presenza, che lui vedeva con i miei occhi. Lui vedeva quel popolo così come le vedevo io. E non era la prima volta che le tavole si rompevano. Io ho detto, come, Signore? La prima volta che Dio ha visto le tavole della sua legge, della sua morale, rompersi, è stato nella vita di Adamo. Adamo aveva delle tavole di Dio dentro, aveva la morale di Dio, il DNA di Dio. E quando sbagliò qualcosa si ruppe. E Mosè in quel momento vedeva con gli occhi di Dio, guardava nella stessa maniera. E noi abbiamo bisogno di vedere le cose come Dio le vede, sentire ancora come Dio le sente. Quando noi siamo in dormiveglia, noi non siamo in grado di reagire, di dare una sterzata alla curva, di rispondere velocemente a un quesito che ci viene posto. Dio non vuole che noi sonnecchiamo. Dio vuole che noi riposiamo in Lui, è diverso. Dio vuole che noi operiamo nel Suo nome. Ora, questo può sembrare un discorso o arrogante o troppo futuristico. Prendetelo come volete. Io voglio non morire del sonno della morte. Io voglio che la mia preghiera sia come quella di quegli uomini, molti secoli fa in Inghilterra. Che la morte ci colga vivi, dicevano i puritani. Che la morte ci colga vivi. E credo che l'unico motivo per cui noi dobbiamo preoccuparci non è il fatto che se sbagliamo delle cose Dio non ci perdona. Non è questo. È il fatto che la Bibbia ci dice che gli uomini negli ultimi tempi, e ci piace parlare tanto degli ultimi tempi, abbiamo tanto materiale nel telegiornale, vero? Dal mare che lascia la sua sede, a grattacieli che vengono bombardati attraverso gli aerei. Quanto ci piace parlare quando evangelizziamo degli ultimi tempi. La Bibbia dice degli ultimi tempi, guai. E attenzione, perché la carità dei più si raffredderà. L'amore intenso per il Signore. Io ti domando questa mattina e lo domando alla mia anima. È sempre lo stesso? Quando tu guardi a Gesù, tu vedi ancora quella persona meravigliosa? C'è una storia nella Bibbia, è la storia di un profeta, e è l'unica, credo, storia nella parola di Dio che ci parla non delle profezie del profeta, ma della vita del profeta. Voi nel libro di Giona non troverete le profezie di Giona, negli altri libri voi troverete le profezie, nel libro di Giona non troverete le profezie, perché Dio fa essere la sua vita profezia. E Dio dice attraverso la vita di Giona, la vita di Emanuele, la vita di ogni persona qui presente, tu mi hai detto di sì un giorno e io ti ho portato nel regno mio. Perché sapete che Dio ci ha trasferiti dalle tenebre al regno del suo figliolo. Quando Spurgeon, quel grande uomo, predicava la crocifissione, lui diceva è così immediata la salvezza. È così veloce. Pensate che un ladrone fece colazione con Satana e cenò con il Padre e pranzò con Cristo al Golgota. È così veloce passare dall'inferno, dalla colazione con Satana al pranzo e alla cena con il Padre, che noi tutti possiamo parlare della salvezza a chiunque. Che meraviglia, vero? Giona era un uomo sicuramente che parlava la parola, lo troviamo anche nelle cronache, nel libro dei re. Era un uomo la cui profezia era valida. Ma Dio lo sfidò e lui probabilmente non era più lo stesso uomo, nel senso che il suo animo aveva iniziato a tirare verso il Signore. Un sonno lo stava prendendo, il nemico voleva dire sulla sua vita, l'ho vinto. E allora la scrittura ci dice che Dio gli disse, ok Giona, vai a Ninive. Era una cosa che non era concepibile. Dio mandava un suo profeta fuori dalla sua terra. Non era, era inusuale. È la prima volta che Dio invia un profeta fuori dalla sua terra. Sapete, i Niniviti erano persone terribili. Loro vivevano 365 giorni all'anno la festa di Halloween. Quando si arrivava a Ninive non c'era il cartello scritto zona denuclearizzata, gemellata con Pistoia. No, si arrivava a Ninive e si trovava tanti pali con le teste infilate dentro. Ed erano le teste dei nemici, non so se ci infilavano anche la candelina, questo non ve lo so dire. Ma l'inizio non era proprio il massimo, diciamo. E quando si arrivava in questa città, era una città molto cruda, dura. La legge era una legge terribile. E Giona doveva andare là in mezzo. E la Bibbia ci dice che lui incominciò a scappare. E se voi leggete il libro di Giona, voi troverete una parola ricorrente, fin tanto che lui non si pente. E Giona scese. E Giona scese e scappò al luogo dove c'era l'attracco della nave. E Giona scese nella parte più bassa della nave. E Giona scese nel ventre del pesce. E questa è la situazione di chiunque dorme del sonno della morte. Tu non te ne accorgi, ma scendi, sei ancora un profeta di Dio, sei ancora una donna di Dio, ma in realtà la tua non è una salita, è una discesa. E lui pensava ancora di essere l'uomo di Dio, e quando gli è stato domandato chi era, lui ha detto: sì, io servo l'Eterno e sto scappando da Lui. Ci sono delle scelte che sono consce, altre che sono inconsce. Lui era conscio di quello che faceva, e alla fine del libro capiamo anche perché. Aveva una visione distorta della misericordia di Dio. E la Bibbia ci dice che quando lui raccontò chi era, anche i pagani, che si erano messi ad adorare il loro Dio, ognuno il loro Dio, furono presi da timore, perché il nome dell'Eterno era conosciuto. E noi a volte crediamo veramente che quando parliamo di Gesù siamo sempre squalificati, siamo un po', come posso dire, gli emarginati. Ah, ora tutti ridano di me qui dal dottore, la stanza è piena, in attesa che devo parlare di Gesù. Che grande tristezza quel giorno, non lo dimenticherò mai, quando con la sala piena mi sono vergognato di inserirmi in un discorso mentre due donne da una sedia all'altra parlavano di magia, di fattucchieri per rimettere insieme i figli. Io non posso più dimenticare quel giorno, sono passati 7-8 anni. Non me lo perdono, anche se Dio me l'ha perdonato. Vedete, noi non consideriamo a volte che potenza c'è nel seguire la volontà di Dio. Quando Giona era un uomo di Dio nella disubbidienza, lui portò al Signore un'intera nave. 14, 30 persone? Fate voi, non lo so quant'era l'equipaggio. E questa è l'espressione della vita di molti credenti. Loro hanno dei frutti e credono che è a posto così. Ma quando Giona entrò nel piano di Dio, quando uscì dalla sonnolenza, perché la Bibbia ci dice che Giona dormiva nella nave, dormiva di un sonno della morte, non solo fisico. Quando lui uscì dalla sonnolenza, la Bibbia ci dice che non erano 30-40 persone, ma che 120.000 persone diedero la vita all'Eterno, e perfino gli animali furono vestiti di sacco, e tutti quanti, dal re al più piccolo, si umiliarono per la parola che arrivava. E credo che noi a volte ci accontentiamo di quello che abbiamo e siamo convinti che quella è benedizione di Dio. Quella è la parte iniziale. La nostra preghiera spesso è: Signore, benedicici. Ma la benedizione è l'aspetto primario. Se io continuamente chiedo a Dio di benedirmi, io sono in uno stato infantile della fede. Perché l'aspetto spirituale, forte, maturo, è quando io divento benedizione. E non quando io ricevo benedizione. E questo è qualcosa che Giona ha imparato a sue spese. Vedete, noi si può leggere la scrittura in molti modi, in molte maniere. La Bibbia ci dice che Dio fece venire un grande pesce grosso. E quando io ero alla scuola domenicale, io cantavo così: Giona il profeta che... tutti alla fine funghi o titolo al balen. E quella era la parte che mi piaceva, perché facevo... Io cantavo per quello. Non è che mi interessava anche il resto della canzone, aspettavo AM! E io sono sempre cresciuto con l'idea che era una punizione. Oggi se leggo la scrittura con gli occhi di Dio, io mi accorgo che la venuta del pesce è ancora una volta la riconciliazione di Dio verso un uomo. È ancora una volta il fatto che Dio non vuole parlare di quell'anima ormai persa come un verme. Vuole parlare ancora a Giona. E il fatto che questa mattina siamo qua, ci siamo alzati, nessun male ci ha colto, non ci sono globuli di sangue che girano per la nostra testa, non rimaniamo paralizzati. Fratelli, il fatto che siamo qua, ecco, Dio ci concede grazia, perché noi possiamo non solo cantare, ma cercarlo con tutto il cuore e vedere se ancora io sono sveglio della vita di Dio o se sono un cristiano che dorme. L'apostolo Paolo scriveva agli Efesini e diceva: io vi lodo per la vostra fede, io vi lodo per il vostro amore. Il primo capitolo della lettera agli Efesini è un innamorato che scrive alla sua amorosa, non è un apostolo che scrive a una chiesa. Mamma mia, quante volte voi leggerete nel primo capitolo: in Cristo, in Cristo, in Cristo. Lui infonde così tanta fede in loro perché li ama e sente l'amore di Dio. E poi dice: io vi amo per il vostro, io vi lodo per il vostro amore, per le vostre fatiche. 35 anni dopo, un altro apostolo scrive a Efeso e gli dice: se non ti ravvedi, io rimuoverò il tuo candelabro. La stessa chiesa, perché tu hai dimenticato il primo amore. 35 anni significa una generazione, neanche. Un apostolo scrive: ti lodo per il tuo amore, l'altro gli scrive: se non ti ravvedi. Vedete, è così facile perdere il filo della situazione, cercare di ricordare le cose belle. Pietro era un uomo di azione, ma aveva un problema. Lui aveva un album di fotografie, sapete? Avete mai letto l'album fotografie di Pietro? No, nessuno? Foto, album, rilegato in pelle, bello. E lui gli piaceva sfogliare questo album davanti ai suoi fratelli. E gli apriva questo album, delle volte gli faceva: sì, qui eravamo, non vi ricordate? Quando il maestro ci ha chiesto chi ero io e voi non ci capivate nulla. E io, vedete qui, mi sono alzato e ho detto: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, eh? Eravate nella confusione, poi girava la pagina dopo, diceva: ah, qui, vi ricordate? Eravamo nella barca, l'acqua e il vento, e avevate tutti paura, ma io ero lì che camminavo sulle acque, non lo vedete? Sì, sì, è stata una bella esperienza. E poi sfogliava, aveva tanto da cui poteva attingere, perché lui era sempre il primo a parlare, perché c'era una grazia di Dio ministeriale incredibile su quella vita. Eppure vi dico che c'è stato il giorno in cui ha buttato via quell'album. Giovanni 21, se la Chiesa, se i servi di Dio conoscessero meglio Giovanni 21, ci sarebbero meno feriti in giro, meno morti. Il momento in cui Gesù riconcilia la vita di Pietro con la sua e gli domanda: Pietro, mi ami tu più di questi? Perché a Pietro gli piaceva il paragone. E Gesù lo prende là dove voleva. Non gli dice: mi ami di più. Mi ami più di questi? E non parlava certo dei pesci, probabilmente aveva indicato qualcun altro, discepoli. Signore, tu sai che io ti voglio bene. Alcune traduzioni non sono corrette. Pietro, mi ami più di questi la seconda volta? Signore, tu sai che io ti voglio bene. E la terza volta, quello che Gesù ha fatto con noi e fa continuamente, lui si cala al nostro livello, non aspetta che noi saliamo. Gesù gli dice: Pietro, mi vuoi bene? E Pietro dice: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti voglio bene. Quell'uomo aveva buttato via l'album di fotografie. Un tempo avrebbe detto: io ti amo più di tutti questi, andrò al posto tuo in croce. Era vero, tagliò l'orecchio davvero quando volevano prendere il maestro. Non era solo fuoco di paglia, era così lui. Ma alla fine lui si è confrontato con una realtà, che nel suo cuore non c'era niente di buono. E io non so su cosa tu fai forza questa mattina, se sui tuoi anni di fede, se sulla tua spiritualità. Io riconosco, dopo ormai 18 anni che conosco Gesù, che in me non c'è niente di buono, niente di buono, e che il rischio è che io mi addormenti e che non me ne accorga, e che qualcuno che Dio considera mio nemico dica: l'ho vinto. Io non credo che il nostro pericolo è diventare satanisti. È impossibile, amiamo troppo Gesù, e Satana lo sa che noi non lo adoreremo mai. Ma vedete, a un certo punto Dio parlò a questo uomo che aveva portato fuori 6 milioni di persone dall'Egitto e gli disse: non rifarete mai più quella strada. E è vero, loro per molto tempo non sono tornati in Egitto, ma se voi leggete bene la parola di Dio, è l'Egitto che ha seguito loro. Già subito da Salomone, da certe abitudini, dal mancare di credere alla parola di Dio in un certo modo. Come possiamo addormentarci? Non prendere certi avvertimenti sul serio. Ah, ma questo non fa per me, io so come funziona. Dio aveva detto: il re non abbia molte mogli. Lui ebbe molte mogli. E questo è qualcosa che ancora prima aveva ereditato da un uomo di nome Davide. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. Davide che amava l'Eterno, che non voleva avere una casa se non ce l'aveva il Signore. Davide che non voleva offrire qualcosa se non comprava il terreno, la legna e i buoi. Non voleva niente gratis perché tutto doveva essere onorato. Davide che da giovanetto non aveva ucciso l'unto dell'Eterno. Davide, sapete perché Davide ha sbagliato con Bathsheba? Sapete perché? Perché era un aspetto della sua vita che non aveva curato. Voi troverete che Davide prega per rincorrere i nemici. Voi troverete che Davide prega per recuperare quello che aveva perso, che Davide prega per capire chi è il figlio che deve sedere sul trono. Voi troverete questo, questo, ma non troverete mai che Davide prega per sapere se era la moglie che Dio voleva, perché certe cose comunque lui sapeva amministrare. E sono i lati forti quelli che dobbiamo temere, perché nei lati deboli noi ci aggrappiamo al Signore, sono le cose in cui crediamo che tutto va bene, perché tanto io quella cosa lì l'ho vinta. Guardiamo con gli occhi di Dio. Dio chiamò un uomo che era un generale per nascita, più di Mosè. Perché quando si parla di conquista, effettivamente Giosuè era più grande di Mosè. Non come uomo, non come unzione, come chiamata, ma lui era un generale nato. E la scrittura ci dice che era a terra, probabilmente doveva prendere Gerico. E era lì, io credo che lui come stratega si era fatto una cartina e stava cercando di capire da dove entrare, da dove passare. La scrittura ci dice che questo uomo gli si fece incontro. Gli arrivò incontro e quando lui lo vide, era un guerriero, gli disse: sei tu dei nostri o sei contro di noi? Subito, non perdeva tempo. Gesù, l'angelo dell'Eterno, gli disse: io sono il capo dell'esercito dell'Eterno e arrivo adesso. E io ho una bella notizia per voi, che conoscete da prima di me, ma ve la voglio ricordare. E la voglio ricordare a me questa mattina. Dio non arriva mai in ritardo. Mai! Segnate con la penna rossa la parola "arrivo adesso". Perché in qualsiasi situazione voi vi trovate, se il vostro cuore si umilierà, Dio è puntuale. Non vi lascerà sbagliare, non vi lascerà soffrire più di quello che è il suo pensiero per mutare, cambiare aspetti della vostra vita. Arrivo adesso, io non so perché ho dovuto passare 9 anni in ospedale, non lo so, mi sono ammalato a 9 anni, sono guarito a 18, io so però che Dio è arrivato nel momento giusto e che un giorno Lui spiegherà il motivo di quella sofferenza. Sì, fratelli, è così, io non so perché a 24 anni dovevo chiudere a mia moglie l'occhio e non guardare la bocca che scendeva giù, perché era mezza paralizzata e lei non poteva chiudere l'occhio, dovevo mettere una benda e cerottarlo. Non lo so perché ero spaventato come un bambino, ma io so che Dio arriva adesso, alleluia, che Lui è puntuale.